Grazie. Voi sapete bene che le elezioni europee sono sempre state in Italia, ma non solo in Italia, una specie di vacanza politica, perché siccome non si deve eleggere un governo e poi in fondo non si decide granché, tutti l'hanno sempre presa come il momento in cui potevano finalmente votare per chi gli pareva, senza l'ossessione del voto utile. No, non posso, perché sennò perdo il voto per il governo, eccetera. Questa volta può darsi che invece sia diverso, perché si è talmente parlato di Europa in quest'ultimo periodo che magari invece si vota sulla questione europea. Non è detto che questo sia un bene, perché la ragione per cui ci si è interessati di Europa, come sapete, è del tutto negativa, perché è cresciuta oramai in questi ultimi tempi, come dire, l'Italia, che è stato uno dei paesi più europeisti che ci siano stati. Diffidenza verso l'Europa ce ne sono state molte, in Francia, in Olanda, sono stati fatti dei referendum, non a caso, che hanno bocciato i trattati. L'Italia invece è stata proprio completamente e sempre europeista, anche perché, come sapete, l'Italia è in realtà il paese meno nazionalista che ci sia, no? Per cui si pensa sempre che qualsiasi cosa è meglio dell'Italia, e quindi anche l'Europa, e per questo sono stati tutti pro-europei. Adesso invece è successo l'inverso, quasi che, come dire, il governo Salvini Di Maio, giacché di pura razza italica, sarebbe stato meglio di qualsiasi altra cosa si potesse trovare in Europa. E qualsiasi disgrazia che stiamo vivendo è stata subito attribuita all'Europa e mai invece ai governi attuali e precedenti. È colpa di Bruxelles. Teniamoci bene, non che l'Europa sia stata senza colpa, anzi, per carità. Devo dire che però è cresciuta in questi ultimi tempi questa, come dire, delusione per l'Europa, anche perché è stata talmente coperta dalla retorica tutto il discorso sull'Europa, che quando si è scoperto che poi l'Europa non era tanto buona, anzi, alla fine si è rovesciate tutte le colpe sull'Europa. È stata la retorica, è stata quella che l'Unione Europea fosse il frutto e la figlia diretta del manifesto di Ventotene, fatto dei famosi antifascisti che erano lì al confine, Spinelli, Colorni e quant'altro. Per la verità, l'Europa non ha niente a che vedere con il manifesto di Ventotene. Il manifesto di Ventotene ha molto influenzato la nostra Costituzione, nel senso che proprio sono molti aspetti, gli aspetti migliori della nostra Costituzione vengono dal manifesto di Ventotene, ma proprio quella Costituzione, il fatto che noi avessimo adottato quella Costituzione, è stato nel 1957, quando si è data vita all'Unione Europea, al primo nucleo dell'Unione Europea, che allora si chiamava Comunità Europea, anzi si chiamava MEC, Mercato Comune, proprio quella Costituzione è stato un elemento di dubbio sull'ingresso dell'Europa. A cominciare dai tedeschi, hanno detto: ah, ma l'Italia ha una Costituzione praticamente di tipo socialista, noi invece siamo dei liberisti e quindi l'Italia non può entrare. C'è questo bel racconto che fa Paolo Elia, illuminato senatore democristiano, che racconta questa storia, che poi gli italiani, se il governo italiano della Democrazia Cristiana, sono detto vabbè, perché per esempio c'era poi da noi un forte intervento dell'industria di Stato, no? Che invece doveva essere proibita nella concezione, come dire, liberista dell'Unione Europea, e che i democristiani hanno detto vabbè, ma tanto non glielo diciamo, mica se ne accorgono come è fatta la nostra Costituzione esattamente nella pratica, noi diciamo che queste cose non le faremo. Ecco, e così in realtà quelli di Ventotene, il primo gruppo dei federalisti, gli spinelliani, quando ci fu la manifestazione all'Adriano, che dette vita con tutte le autorità nel 57 all'Unione, al primo nucleo della Comunità Europea, gli spinelliani, i federalisti, stavano nel loggione e buttarono giù dei volantini dicendo che loro in questo mostriciattolo che si stava nascendo non si riconoscevano. In realtà, quando nasce l'Unione Europea nel 57, siamo lontani anche temporalmente dal 42, 41, 42, i sogni degli europeisti, di ventottenne che pensavano all'Europa come soprattutto la pace. L'Europa nasce al momento più crudo della guerra fredda e sapete che il primo voto parlamentare in favore di una unità europea è stato fatto dal congresso americano. Già nel 1947, per sollecitazione di John Foster Dulles, capo sottosegretario, segretario, ministro degli esteri americano all'epoca, è fratello del ben più noto capo della CIA, Foster Dulles. Perché? Perché serviva un'Europa unita, forte, occidentale, che in qualche modo facesse da baluardo in prima linea verso la cortina di ferro nei confronti dell'altra Europa. Quindi un pezzo della guerra, un pezzo armato e forte doveva essere della guerra fredda messa in prima linea. E il carattere, come dire, anticomunista del primo nucleo è stato tanto forte che, sapete, mi viene in mente perché passiamo dalla sede della Camera del Lavoro. Voi sapete che la CGIL non fu mai ammessa fino al 69 negli organismi previsti nella Comunità Europea per la presenza dei sindacati, no? Gli organismi istituzionali, no? Tanto è vero che ci fu persino questo paradosso che si rivolsero all'Italia, che non volevano la CGIL perché c'erano i comunisti naturalmente, e sì, i democristiani si erano inventati una cosa per cui si erano inventati che allora avrebbero mandato in rappresentanza a Bruxelles solo i socialisti della CGIL e non i comunisti. Per fortuna i socialisti furono abbastanza intelligenti di rifiutare questo mandato, che sarebbe stata un'assurdità, come vi rendete conto. Ma questo per dirvi qual è stata l'atmosfera e la ragione per la quale la sinistra fu come dire, contro la Comunità Europea, non solo il Partito Comunista ma anche il Partito Socialista inizialmente, ma anche i socialdemocratici in tutti quanti gli altri paesi. I nordici non si rifiutano, scusate, mi sono scordata di chiudere il telefono, adesso lo chiudo. I nordici, gli svedesi, che rifiutarono di entrare perché sono noi, mentre c'è la Comunità Europea con tutti quei democristiani che ci sono in Sud Europa, ma siete matti neanche per idea. La socialdemocrazia tedesca no, neppure loro, perché gli avevano preso la Krupp e loro pensavano ai sindacati di avere un ruolo dentro le aziende Krupp, che erano state brevemente nazionalizzate, e la Krupp fu restituita agli originari padroni, quindi erano imbestialiti per questa ragione, e poi perché la Germania era stata spaccata in due e non volevano, come dire, irrigidire questa spaccatura. Insomma, tutta la sinistra fu contro. L'Italia c'aveva anche una buona ragione, ed era la questione meridionale, il temore che un'operazione, come dire, di mercato comune avrebbe in qualche modo fu penalizzato il Mezzogiorno d'Italia, così come veniva a fare. In realtà l'Europa nasce tutta arrampicata al nord, tutta nordica, c'è solo l'Italia, per ragioni, perché era stato, come dire, uno dei paesi fondatori per via del manifesto di Ventotene, ma non c'è né la Spagna, né il Portogallo, né nessun altro. Quando entra la Spagna, la Grecia, che è la prima, perché che entra all'inizio degli anni Ottanta, ancora non la Spagna e il Portogallo, il ministro Karamanpopoulos del PASO dice: badate che l'ingresso del Mezzogiorno non è soltanto che si aggiungano altri tre paesi del Mediterraneo, non è un'aggiunta quantitativa, l'ingresso del Mezzogiorno dell'Europa significa un mutamento qualitativo, perché entrano tre paesi che hanno una struttura industriale, economica completamente diversa da quella del nord, e quindi deve esserci qualche cosa che cambia profondamente, perché se no la cosa non regge. Naturalmente questo cambiamento non ci fu, ma questo era tanto forte, guardate, che subito prima del 57, quando nasce il primo nucleo della comunità a Roma, c'era stato il vero momento di decisione di procedere all'unificazione, ed era stata fatta una riunione a Messina, che è il momento di l'atto di nascita reale, di fatto, dell'Unione. E sapete perché si fece a Messina? Questa è una cosa tipicamente italiana. Perché il ministro degli esteri di allora, Martino, era di Messina e c'erano le elezioni municipali a Messina. E allora penso bene che se portava tutta questa gente dall'estero a Messina sarebbe andata meglio la campagna elettorale per il suo partito, che era il Partito Liberale, a Messina. I giornalisti che arrivarono lì e che furono trascinati a Messina non sapevano neanche dove stavano. C'erano dei commenti ai giornalisti che è incredibile, per dire a Messina, ma allora tanto voleva che andassimo in Alaska, cioè il sud dell'Europa per loro era l'Alaska, era praticamente la stessa cosa. Come dire che qui i natali sono stati, non sono stati, come dire, felici, il minimo che si possa dire. E cosa è successo? È successo che poi improvvisamente, alla fine degli anni 60, alla fine degli anni, inizio degli anni 70, improvvisamente cambia l'atteggiamento della sinistra, a cominciare dal PC, che dopo essere stato contro, e così anche delle altre delle socialdemocrazie, come dicevo, tedesca, nordica, eccetera, e si assume un atteggiamento invece totalmente acritico su tutto quello che succede. E il momento incomincia una fase in cui vengono prese decisioni aberranti di cui nessuno reagisce, e io credo che i più anziani di voi, che potrebbero ricordarselo, non si ricordano di una battaglia che sia stata fatta contro queste decisioni. La prima, la più grave di tutte, è quella che si piglia nell'86, perché si decide la liberalizzazione della circolazione dei capitali. I capitali possono andare dove gli pare, una cosa per cui persino Riccardo si sarebbe inorridito, che era pure per una posizione di circolazione di capitale e di merci, ma che diceva il capitale non è come una valigia che si può portare di qua e di là. Anche il capitale, come dire, nasce in un contesto in cui il contesto deve rimanere. Bene, questa decisione si fa, e adesso accedo soltanto a due o tre cose per dire che ci portiamo dietro delle cose che vengono da lontano. Si decide la libera circolarizzazione dei capitali senza decidere contemporaneamente almeno un'armonizzazione fiscale, sicché noi abbiamo costruito in Europa dei paradisi fiscali, e sono quelli, come sapete, quando Marchionne ha deciso di prendere la Fiat e di portarla via di Torino e di trasferire la sede fiscale della Fiat a Amsterdam, è perché l'Olanda ha una fiscalità molto più favorevole di quella che c'aveva a Torino. Allora voi capite che una circolazione dei capitali libera, ma che non abbia un'armonizzazione fiscale, è un'aberrazione. Né si decide contemporaneamente un comune pilastro sociale, ragione per la quale nascono le delocalizzazioni, perché è evidente che è più facile andare da un'altra parte dove il sociale non ha le stesse caratteristiche, dove quindi gli operai vengono pagati di meno. È lì il momento in cui nasce poi questa bavosa grettina che si chiamava Bolkestein, ma che fu chiamata Frankenstein per come era terribile, che era quella che se un operaio viene a lavorare in Milano dalla Polonia viene pagato secondo i canoni della protezione sociale della Polonia e non di Milano. I francesi chiamarono questo il fantasma dell'idraulico polonese e polacco, che naturalmente provocava tutto questo. Tutto questo è stato accettato senza neanche dire ah, tenete conto, sia dagli governi, che in quel momento erano quasi tutti, diciamo, di centro-sinistra, sia dai governi, sia da quelli che erano all'opposizione. Poi c'è stato il trattato di Maastricht, che è stato un altro orrore, perché il trattato di Maastricht porta scritto nel suo primo articolo e tutti gli articoli fondamentali che l'Europa è fondata sulla competizione. Voi sapete com'è la competizione: per competere si fa così, si mandano dietro gli altri, e non sulla solidarietà, vale a dire il principio per cui si crea una comunità viene completamente abolita. E poi le rigide regole che voi sapete quali sono. E quando si fa il trattato di Lisbona e le regole, che sono quelle che sapete, deficit di bilancio, eccetera, eccetera, il povero Delors, che era commissario allora in quel momento in cui si fa il trattato di Maastricht, chiede timidamente di inserire tra i criteri per valutare se il paese è sano o non sano, non solo quei criteri di rigore finanziario, ma di introdurre almeno quello del livello della disoccupazione, come è nella Fed americana. americana in cui la disoccupazione è uno dei criteri per valutare, eccetera. Questo non viene rifiutato, nessuno si interessa di combattere perché invece questo criterio venga inserito e la cosa passa così. Nel Trattato di Lisbona, che si fa subito dopo, viene inserito un'altra cosa aggiuntiva che si chiama no bailout, vale a dire nessun paese può andare in soccorso di un altro paese che sta nei guai. Noi diremmo, scusate la parola, cazzi vostri, fate quello che va, noi non possiamo. E il trattato proibisce oggi di andare in aiuto con prestiti, aiuti, quali che siano, questa poi è la vicenda della Grecia. E insomma, questa è stata la cosa per la quale si è creata, ma diciamo che il peggio avviene poi dal 2008, quando inizia la crisi della crisi che stiamo ancora, diciamo, vivendo, perché lì a questo punto questi trattati sono così rigidi che la Commissione stessa non è in grado di muoversi, cioè di fare qualche cosa, e comincia quindi una catena di misure di urgenza, di emergenza che vengono prese e che sono tutte illecite, tutte quante prese in negando, come dire, quello che meno male dicono i trattati. Tanto per la cosa arriva a tre punto che si costituisce la famosa troica, quella che va a dettare legge per dire come deve essere, come devono muoversi. Pensate in Grecia cosa ha fatto la troica. La troica non risponde a nessuno, non si è mai presentata davanti al Parlamento europeo per dire che rispondere di quello che ha indicato agli altri paesi e quello che si doveva fare. La famosa Banca Centrale Europea non è colpa di Draghi, badate, ma è colpa dei trattati, perché Draghi a un certo punto ricorre al famoso quantitative easing, che era acquisto di buoni del tesoro per immettere liquidità sul mercato, ma il trattato gli proibisce di dare questa liquidità agli stati perché li investano in investimenti produttivi e quindi in qualche cosa che aiuta, ma gli dice che non può darla agli stati, e quindi questa liquidità va alle banche o al mercato, quindi di nuovo a speculazioni e niente di più. La cosa è così grave che il senatore Guarini, come vedete ricordo solo il senatore democristiano, ecco, grande economista però, e costituzionalista, chiama tutto quello che è stato fatto dal 2008 in poi un vero e proprio colpo di Stato, perché vengono massacrate anche le regole stesse dei trattati. In realtà, guardate, il vero mutamento di tutto questo scenario nasce già dal 1973, perché è nel 73 che inizia la vera crisi di lungo periodo del capitalismo, ed è quando viene fatto saltare gli accordi di Bretton Woods, che erano stati fatti subito dopo la guerra e che erano stati un tentativo di regolamentare i rapporti internazionali, la finanza e così via, e avviene il momento in cui finisce la parità del dollaro con l'oro e quindi si lascia aperto a qualsiasi arbitrio. In quel momento, quando succede questa cosa, si riuniscono a Tokyo quella che era chiamata la Trilateral, forse ve lo ricordate, fatta da Rockefeller, Kissinger, e in cui partecipano già i tre pezzi forti dell'Occidente, Giappone, America ed Europa. Ed erano gli anni, pensate al 73, si veniva dagli anni 60, che erano stati anni di grandi lotte e cambiamenti, non solo lotte operaie, studentesche, ma anche il terzo mondo che entra in scena, il mondo sta cambiando perché i paesi decolonizzati entrano in scena e non allineati, eccetera. A quel punto la Trilateral fa un manifesto in cui dice c'è troppa democrazia nel mondo, si è sviluppata, lo dice testualmente, si è sviluppata troppa democrazia nel mondo, il sistema non se lo può permettere. E da quel momento incominciano a dire la politica economica è cosa troppo complicata per poterla lasciare ai parlamenti e, diciamo, alla politica. E da quel momento viene, come dire, inventata questa parola, che è la parola governance, che a me mi viene la pelle d'oca perché la sento nominare persino nella mia organizzazione, nell'ARCI, come dire, la governance dell'ARCI. Adesso sono sicuro che si dice anche il sindacato, no? La governance del sindacato. Ora, la parola governance non è la traduzione in inglese della parola governo, che presuppone la sovranità popolare. La parola governance sono i consigli di amministrazione delle banche e delle imprese, no? Quella è la governance, cioè l'affidamento delle scelte agli esperti, ai tecnici cosiddetti neutrali. E tutto questo che vuol dire? Vuol dire l'affidamento delle decisioni al pilota automatico del mercato. Badate, questa decisione viene recepita dall'Unione Europea, che anziché cominciare ad opporsi a questi primi passi della globalizzazione opponendosi, si allinea sulla globalizzazione e diventa sempre più qualcosa regolata dagli esperti, dai tecnici della Commissione, dai funzionari della Commissione. I controlli democratici vengono sempre più ridotti. La cosa, l'insegnamento viene preso da tutti, perché che cosa abbiamo avuto negli ultimi anni in Europa? Macron come va al governo francese? Liquidando il Partito Socialista e dicendo, per carità, i partiti, i parlamenti ci fanno perdere troppo tempo, invece per dare efficienza bisogna liquidare sostanzialmente le forme della democrazia, la sostanza della democrazia. Permetto di dire anche il famoso referendum che abbiamo fatto il 4 dicembre sulla Costituzione, c'è una frase di Renzi che dice quando c'è la globalizzazione non si può perdere tempo, e quindi riduciamo tutti i margini, come dire, di democrazia, sempre più potere all'esecutivo. Tutto questo è quello che accelera, come dire, che la globalizzazione, che è la vera cosa che ha cambiato le cose. Non ci sono più regole, tutto è permesso perché nulla è vietato, perché non c'è nessuno che lo può vietare. I capitali hanno spazio libero di fare quello che vogliono. Pensare che transitano ogni giorno dollari per l'equivalente di 5 volte il bilancio della Francia, e questo è, e l'Europa si allinea sempre più a tutto questo. C'è un momento che, di fronte all'apparire di questa mostruosità che è la globalizzazione, questo grande spazio senza governo, senza sovrano, senza istituzioni democratiche, ed è, devo dire, in merito dei movimenti. Vi ricordate che nel 99, quando c'è la prima contestazione di un summit a Seattle, il summit dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che c'è un grande controffensiva giovanile contro i primi accordi di quel tipo, c'è un inizio di mobilitazione contro, tant'è vero che la copertina del Times dice la prima guerriglia online, perché anche online si sviluppa una battaglia. Per la prima volta vengono messi, si identificano come le cose da colpire, da controllare, da fare, le grandi organizzazioni internazionali, cosa che non era ancora avvenuta: il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, il GATT e così via. E allora che cosa avviene in questo quadro? Avviene una cosa che è quella nella quale oggi ci troviamo, e avviene una privatizzazione del potere legislativo, perché quello che è stato privatizzato in questi anni non è solo una centrale dell'Alte o qualche linea ferroviaria minore, viene privatizzato il potere legislativo, vale a dire che le grandi decisioni importanti, che sono quelle che incidono sulla nostra vita, vengono prese da accordi commerciali e finanziari che si svolgono a livello globale, privati, senza che nessun Parlamento possa metterci la bocca. Vi faccio un esempio: pochi mesi fa la Bayer ha comprato la Monsanto, due, cioè si è creato grazie a questo un enorme monopolio che fa le sementi, quindi qualche cosa che ha a che fare con quello che noi mangiamo, quindi non una cosa secondaria, e quello è un accordo privato. L'una ha comprato con l'altra, nessuno ha potuto dire niente. Si tratta di una decisione infinitamente più importante di quella che abbiamo preso con tutti quanti i nostri parlamenti. E questo è quello che succede, perché avanti c'è, si è creata una comunità di affari, diciamo, che sta producendo un suo diritto comune, diciamo, una specie di lex mercatoria, senza la mediazione delle istituzioni democratiche, perché non riescono neanche a controllare. Detto tutto questo male, tanto di più se ne potrebbe dire sull'Europa, il problema è dire: ma allora perché non la buttiamo e perché non accettiamo un piano B? Ecco, questa è la questione da discutere, riguarda la Grecia, riguarda tanti posti, eccetera. Dico schematicamente le risposte che io credo vadano date a questo punto. Uscire oggi da solo un paese, se la Grecia fosse uscita, badate, nel giro di una settimana sarebbe affogata nel Mediterraneo, perché non avrebbe più avuto la moneta in grado di acquistare il petrolio sul mercato internazionale per mandare i suoi battelli nelle altre isole. Avrebbe potuto fare un'operazione che è quella che qualsiasi paese può fare, che è quella di ritornare a una specie di economia agropastorale, niente consumi, niente acquisti dall'estero, né più, eccetera. Non dubito che ci sia un paese oggi in Europa che sia disponibile a fare la stessa operazione, che peraltro non è andata neanche tanto bene, che fece la Russia nel 1917, e cioè di ritornare ad un isolamento dal mercato mondiale. Ormai il mercato è talmente intrecciato che tutto questo non sarebbe più possibile. E vedete anche le difficoltà della Brexit, dell'Inghilterra, di districarsi da tutto questo, perché le clausole oramai, eccetera, sono anche molto complicate. E allora il problema è di porsi: come facciamo? Non è uscendo alla chetichella uno per volta, e quindi rinunciando a quel potere contrattuale che tutti insieme a livello europeo possiamo avere, che si risolve il problema. Il problema: possiamo creare, pensare di costituire delle istituzioni democratiche a livello globale che controllino? Evidentemente no. Possiamo fare un parlamento con i cinesi, con i brasiliani, non riusciamo a farlo neanche con i lituani, figuratevi se possiamo farlo a quel livello. E allora io credo che abbia ragione Balibar, che dice: con tutti i suoi difetti, l'Europa è ancora un contenitore nel quale è possibile lottare per costruire dei rapporti di forza diversi. Vale a dire, cerchiamo di puntare su qualche cosa di diverso, cioè cerchiamo di come dire, disarticolare la globalizzazione in macro regioni continentali di cui l'Europa è uno, dentro la quale si possa raggiungere quel potere contrattuale collettivo che ci consente di avere un peso sulla globalizzazione e in qualche modo di incidere in questo senso. Tornare al recinto nazionale significherebbe soltanto rinunciare a decidere, ad incidere sulle decisioni che contano e che comunque ci travolgerebbero. Vedete, a me pare sempre questo: quando si costituì il Regno Savoia in Italia, il Regno di Savoia era orrendo, come sapete bene, lo sapevano i meridionali stessi, come è stato pessimo il Regno di Savoia, ma non per questo si è deciso di tornare al Regno delle Due Sicilie e dei Borboni, perché il Regno d'Italia era ormai, come dire, il terreno storicamente determinato dove condurre la battaglia, dove condurre una lotta per cambiare i rapporti di forza. E lo stesso discorso vale oggi in qualche modo per noi: non è tornando indietro a un'entità che non ha più la forza di combattere, ma è il nostro terreno di lotta. Però naturalmente dire terreno di lotta vuol dire una cosa completamente diversa che dire accettiamo qualsiasi cosa che viene da lì. Ma terreno di lotta, badate, e finisco su questo, terreno di lotta, badate, vuol dire che perché ci sia una capacità di lotta a livello europeo, bisogna che ci sia un soggetto europeo, sociale europeo. Pensate che la Corte Costituzionale tedesca, di cui ho grande ammirazione, ha per ben due volte dichiarato che l'Unione Europea era antidemocratica e che quindi la Germania non avrebbe potuto aderire, e poi hanno trovato dei marchingegni per farlo, perché era antidemocratica, perché a livello europeo non c'erano quei corpi intermedi che collegano il cittadino con le istituzioni e che sono partiti, sindacati, organizzazioni di varia natura, media e così via. Come sapete non ce n'è, i partiti politici europei sono abbastanza delle larve, il sindacato. Io sono molto contenta che sia venuto come candidato, simbolicamente ormai naturalmente, al presidente della commissione, il compagno Coué, che è il stato fino a ieri il segretario dei metalmeccanici belgi, perché lui è quello che è riuscito in qualche modo negli ultimi tempi a dare vita al gruppo, come si chiama, di Annecy, che è una prima collaborazione a livello di metalmeccanici europei. Però sapete bene che, voi vi ricordate la lotta europea che sia stata fatta, la cosa assurda che pensate adesso, ci abbiamo quasi in tutti i paesi una vertenza diversa nelle forme ma che nella sostanza uguale sul salario di cittadinanza o il salario minimo o una cosa di questo genere. Se ne potrebbe fare una grande vertenza europea e invece non c'è neppure un progetto, una cosa in comune in questo senso. Abbiamo su tutta una serie di questioni delle cose che comuni e che tuttavia una lotta europea non ci siamo. E allora partiti, sindacati, o si costruisce questo soggetto, a me mi viene l'orticaria quando sento che si fa un altro seminario per dire come dovrebbe essere il Parlamento europeo, come dovrebbe essere la Commissione e così via. Perché poi, benissimo, poi chi le fa queste cose? Come le cambiamo? Dobbiamo cambiare i trattati? Certamente dobbiamo cambiare i trattati, ma per cambiare i trattati ci vuole un soggetto, perché la grande forza autoritaria, antidemocratica della Commissione sta nel fatto che c'è un'opinione pubblica, divisa, parcellizzata, per cui si può mettere l'una contro l'altra. Non è Schäuble soltanto che se l'è presa con i greci, il ministro della finanza, la signora Merkel, è anche l'operaio tedesco che dice che i greci non lavorano e sono i greci che dicono che i tedeschi sono tutti nazisti. Cioè in queste condizioni di frantumazione, diciamo, del soggetto che dovrebbe combattere, non si può fare nessuna cosa. Per cui io credo che se vogliamo prenderci un vero impegno serio nella campagna elettorale, quindi dire che oggi l'Europa ci serve, perché è l'unico posto dove noi possiamo aggregare delle forze, un potere contrattuale che ogni singolo Stato non potrebbe avere, per riuscire a imporre a livello della globalizzazione ciò che da soli non potrebbe mai ottenere, ma che per fare questo significa un impegno a costruire un soggetto europeo che non abbiamo mai costruito, che sia culturale, sociale, sindacale, politico o qualsiasi altra cosa. E non sto quindi a parlare di ciò che dovremmo fare, ci sono molte cose che si potrebbero ottenere di cambiamento, che sono il cambiamento dei trattati, ma anche molte specifiche cose che si potrebbero ottenere, ma finché non siamo stati incapaci di mettere in campo questo soggetto, difficilmente lo potremo fare. Dico solo che il ritornare al recinto nazionale oggi sarebbe, ripeto, come se andassimo a ricercare la bellezza del regno dei due Sicilie e dei Borboni. Ecco, ho finito.